Ciao e benvenuto nel sesto episodio di TLY, The Last Year Podcast. Preparati ascoltatore, perché oggi avrò un sacco di cose da raccontarti. Cominciamo subito da lunedì. Lunedì, in pratica, dopo le solite ore di lezione, siamo andati in azienda Lovato di Bergamo, nella quale abbiamo programmato PLC. È una cosa che mi ha, diciamo, da una parte interessato molto, dall'altra mi ha lasciato leggermente deluso, in quanto siamo stati abituati in anni di università a studiare quelle che sono le tecniche di controllo più avanzate attualmente, diciamo, sviluppate e in commercio. Quello che però abbiamo scoperto e mi sono reso conto è che nella maggior parte dei casi tutto ciò viene ignorato in funzione di una maggiore semplicità all'interno del controllo, in quanto, per esempio, come abbiamo visto, questi PLC vengono programmati con linguaggi molto a basso livello e che permettono sì un elevato grado di robustezza, quindi di capacità di rispondere a errori, ma d'altra parte non consentono una programmazione di fino e particolarmente sofisticata. Quindi, fatta questa breve introduzione su quello che è la parte di PLC di azienda, sono tornato a Milano pronto per l'evento serale di MATLAB, come avevo anticipato nell'ultimo podcast, il quale era intitolato App Designer, ma ve ne parlerò più avanti nel podcast. Per quanto riguarda martedì, anche qui dopo le solite ore di lezione, ho partecipato a una conferenza tenuta da uno dei direttori di Siemens Italia, il quale ci ha parlato di quelle che sono le capacità dell'azienda e soprattutto quelle che sono gli state of art della ricerca in azienda per quanto riguarda l'integrazione di sistemi informatici nei loro prodotti e quindi creare un'industria intelligente 4.0. In particolare mi sono riportato alcuni appunti di cui ora ve ne voglio parlare. Questo dirigente ha sottolineato il fatto che secondo lui gli ingegneri del futuro devono avere delle mixed skill tra il campo di formazione dell'ingegnere, nel nostro caso automazione, e in altri campi, contaminazioni, quindi in altri campi. Quali possono essere questi altri campi? Questi altri campi possono essere, oltre a quelli classici di programmazione di diversi linguaggi, oppure capacità di interazione con persone, la capacità magari di organizzare il lavoro, la capacità di fare delle presentazioni, di parlare in pubblico, tutte cose che magari lì per lì durante il percorso di studi non vengono richieste o non ci si pensa, però poi magari nel mondo del lavoro vengono richieste, in quanto non si può prescindere dal condividere le proprie informazioni. E mi viene in mente il caso delle presentazioni, che è un caso che mi preme parecchio. Non si può non riuscire a organizzare una presentazione, esporre in modo corretto quello che sono le proprie ricerche. Quindi diciamo che questo incontro è stato molto illuminante da questo punto di vista. Quello che invece è stato mi ha lasciato un attimo perplesso è stato il fatto che mi sono reso conto che molte delle cose che ha detto le conoscevo solo per sentito dire e non ero invece in grado di andare più nel dettaglio e focalizzarmi su queste cose. D'altra parte però ci ha rincuorato dicendoci che spesso in tutte le aziende medio-grandi ci sono programmi di training dentro l'azienda nel quale vengono poi insegnati questo genere di applicativi e quindi sostanzialmente arrivare in azienda senza queste conoscenze non è un fattore discriminante, ma anzi, magari non avendo queste conoscenze si può essere più open mind rispetto a quello che poi verrà insegnato durante l'azienda. Quindi, detto questo, il concetto che sta dietro è che non si smette mai di imparare. Uno non esce dall'università dicendo so già tutto, ma come ormai si è capito e ho capito, l'università è un trampolino per continuare a imparare anche poi nel mondo del lavoro e soprattutto imparare in maniera consapevole, perché se uno ha passato 5 anni a studiare certi argomenti con una certa forma mentis, quando poi arriva al lavoro riesce a utilizzare la stessa forma mentis anche per imparare le cose relative al lavoro, quindi diciamo magari essere più attivo, più reattivo anche a quelli che sono i punti di interesse o di sviluppo. Ok, passiamo quindi a mercoledì, al solito, lezioni la mattina. Mi sono concesso di andare a un incontro, anche qui molto interessante, ma diverso dalle mie aspettative, in merito al libro Silicio, scritto da Faggin, che nelle mie aspettative, essendo che non avevo letto ancora questo libro, doveva parlare di elettronica. In realtà poi questa conferenza ha avuto un plot twist e si è trasformata in una vera e propria conferenza di filosofia, che in realtà mi ha fatto un po' tornare ai bei tempi delle superiori, in quanto era da allora che non affrontavo questo genere di cose, o meglio, in questo genere di con questo approccio espositivo, ecco. Quello che su cui vorrei soffermarmi a questo punto è raccontarvi più nel dettaglio questa conferenza, perché credo che meriti assolutamente questi 4-5 minuti di tempo che andrò a dedicargli. Dunque, innanzitutto la conferenza è cominciata parlando di privacy e l'intervistatore ha chiesto a Faggin se lui utilizzasse o meno Alexa in casa. Lui ovviamente diciamo che ha risposto di no, in quanto secondo lui e anche secondo gli ultimi, diciamo, notizie riportate dalle testate, c'è un problema di fuga di notizie di privacy relativa a tutte queste tecnologie. E qui si è entrati in un discorso in merito al quanto vale la nostra privacy rispetto a quanto invece vogliamo essere comodi e avere delle comodità dal punto di vista diciamo interattivo, ecco. Ha riportato una frase che viene spesso citata, mi è capitato ancora di sentire, che è: se tu non paghi per il prodotto, sei tu il prodotto. Questa cosa si può estendere in diversi campi. Pensate ai social network, in cui vengono fornite un sacco di informazioni, un sacco di risorse, potete caricare informazioni, scaricare informazioni, tutto a titolo gratuito. Ma qual è il punto? Il punto è che se tu non paghi per qualcosa, il social network comunque, per sostenersi e per esistere, deve guadagnarsi da qualche parte, di conseguenza guadagna su di te. Pensate di conseguenza a tutte le pubblicità mirate che vi vengono, con cui vi siete bombardati tutti i giorni, dovuto al fatto che ormai il concetto di privacy, secondo me, è un punto di svolta, in quanto non si può più concepire la privacy in maniera classica come abbiamo fatto finora, in quanto l'utilizzo di social network, di condivisione di informazioni e così via, ci impone di ripensare la nostra idea di privacy in chiave moderna. In merito, Faggin era abbastanza conservatore, nel senso che ha riportato che secondo lui questo genere di cose non dovremmo sacrificare la nostra privacy per nulla al mondo. Secondo me, dal punto di vista sacrifici, secondo me bisognerebbe invece sacrificare un filo della privacy, nel senso, dal mio punto di vista personale, io preferisco perdere un po' di privacy, ok, portandomi a casa Alexa oppure condividendo le mie informazioni sui social network, in funzione di una migliore interazione col mondo e con le altre persone. C'è da intendersi che ovviamente bisogna utilizzare i social network e tutto questo genere di cose in maniera, diciamo, accorta e non abusarne, però diciamo da questo punto di vista io mi discosto leggermente dalla visione di privacy così restrittiva come l'aveva questo personaggio, in funzione di una più permissiva, ecco. Andando avanti, questa informazione, questa, diciamo, conferenza si è spostata su la sua interpretazione della vita dell'uomo. Quello che vi vado ora a introdurre è il suo concetto di nascita e vita, in quanto ha formulato questo nuovo pensiero, mettiamola così, che l'uomo nasce più volte all'interno della sua vita biologica. E ogni volta che, come si fa a identificare questo istante di nascita? Ogni volta che l'uomo compie una scoperta o rivaluta se stesso in maniera profonda e radicale, secondo Faggin appunto, c'è una nuova nascita. Nel suo caso, per esempio, quella che per lui è stata la rinascita più significativa e l'ultima è stata quando, giunto al massimo della sua carriera, diciamo convenzionale, era arrivato ad avere fondato un'azienda che fatturava e capitalizzava più di 2 miliardi di dollari, quindi praticamente era un uomo realizzato nei canoni classici, si è reso conto che in realtà si sentiva vuoto perché non era andato oltre l'apparenza e non era andato all'essenza delle cose. A questo punto lui ha lasciato il capo dell'azienda, si è ritirato a vita privata e è diventato un filantropo. Ovviamente lo poteva fare perché dal punto di vista monetario non aveva più problemi, e si è dato alla ricerca appunto di filosofia e di intelligenza artificiale. Bene, introduco quindi il suo ultimo punto, che è l'intelligenza artificiale, nel quale c'è stata parecchia discussione durante questa conferenza, in quanto diciamo che la sua visione di intelligenza artificiale è un po' diversa dalla mia, forse perché lui ha una visione più conservatrice, forse perché, essendo che lui ha fatto più ricerca di me, ha una visione più completa di quella che è la mia bonaria interpretazione. Innanzitutto la sua affermazione è stata che noi stiamo attribuendo troppa importanza all'intelligenza artificiale, che questa, diciamo, focalizzarci così tanto su creare un'intelligenza artificiale che si comporti come un uomo, in realtà è qualcosa che non è possibile fare, in quanto per lui l'uomo è molto più di, e lo cito, la vita non è fisica classica, quindi è molto più del corpo e della fisicità dell'uomo. E con questo intendo che è molto più anche delle connessioni cerebrali che compongono un uomo, cioè in un pensiero razionale dell'uomo, come può essere quello che viene evidenziato nel libro che sto leggendo, Homo Deus, viene fatto il ragionamento sul fatto che l'uomo, se si va ad analizzare proprio in maniera molto approfondita tutti i comportamenti che ha, sono sempre comportamenti razionali e descrivibili tramite algoritmi. La visione di Faggin è diametralmente opposta, in quanto secondo lui l'uomo intrinsecamente è un organismo quantistico. Quindi cosa vuol dire? Che è inscindibile il fatto che c'è sempre una componente di probabilità in quello che fa. Non si può mai essere sicuri che un uomo compia un'azione anziché un'altra con assoluta certezza. C'è sempre una possibilità in cui non compia nessuna delle due azioni addirittura, ok? E quindi questo porta a una visione dell'uomo in chiave così tanto diversa e così tanto opposta, diametralmente opposta a quello che è la concezione binaria dei computer, che è impensabile riuscire a creare qualcosa mediante un mezzo come può essere quello dell'informatica, qualcosa che agisca e pensi in maniera analoga all'uomo. Questo, riferito in chiave diciamo filosofica, ha esposto quella che è la sua concezione dell'uomo come un essere composto da consapevolezza ed aggettività. Consapevolezza, cioè la capacità di concepire il mondo con, diciamo, in maniera personale, mentre l'aggettività è perché l'uomo ha un libero arbitrio e ciò che compie non è rappresentabile con, diciamo, organismi classici della logica convenzionale, cioè non posso rappresentare l'uomo come le azioni di un uomo come una sequenza di and, if, or e così via, perché c'è sempre, come dicevo, una parte probabilistica. Quindi, per tirar le fila di tutto questo discorso, l'incontro con Fagin è stato sicuramente un punto di riflessione molto importante, in quanto mi ha fatto riflettere su quello che è la mia visione dell'uomo e la mia visione dell'intelligenza artificiale. Pur rimanendo nelle mie idee, che magari un giorno cercherò di formalizzare ed esporvi, questa conferenza mi ha fatto riflettere su quello che effettivamente è la visione opposta che ci può essere, quelle che possono essere diverse visioni della stessa sostanza, ecco, mettiamola in questi termini. Ok, in merito a questa conferenza, che è stata abbastanza interessante e articolata, quindi ho cercato di riportarvela, mi rendo conto che forse non sono stato molto chiaro nella mia esposizione. Magari ne riparleremo più avanti in chiave più, diciamo, formale, ecco, più approfondita. Giovedì ovviamente siamo tornati a lezione, come sempre abbiamo affrontato nuovi argomenti, e poi il pomeriggio siamo tornati di nuovo in azienda, questa volta per compiere un tour guidato dei vari reparti e vari argomenti. È stato interessante, l'azienda è molto articolata, circa 400 persone, e quindi ci ha dato la possibilità di capire quelle che sono le dinamiche all'interno di un'azienda di queste dimensioni, diciamo un'introduzione alle dinamiche. Quello che su cui posso essere critico, e che mi sento di essere critico, è che secondo me non è il mio posto di lavoro ideale, nel senso, mi sono reso conto che è molto almeno dal punto di vista a prima vista, è molto inquadrata come cosa. Ognuno ha il suo ufficio, ognuno ha il suo task, devi fare questo genere di operazioni dalla mattina alla sera. Quello che invece vorrei fare io è essere più tipo la carta jolly del mazzo, va bene su tutto. Mi rendo conto che è una richiesta molto impegnativa, che va sicuramente ridimensionata, in quanto una persona non può arrivare da tutte le parti, però spero che in futuro, quando poi dovrò affrontare il mondo del lavoro, di riuscire a trovare una posizione che anche solo si avvicini a questa mia idea di del mondo lavorativo, ecco. Ok, terminati gli argomenti, diciamo così, pesanti e diciamo formali, passiamo a un argomento più easy, che è come stanno procedendo gli allenamenti per la corsa del Politecnico. Bene, questa settimana sono molto soddisfatto di me stesso, ho raggiunto il mio record personale, ho compiuto il solito giro che faccio partendo da casa mia, arrivando a Piazza Gaulenti e ritorno, che sono circa 8 km in 38 minuti, che è, diciamo, un buon passo, nel senso, non è di sicuro il passo olimpionico, ma per quelle che erano le mie precedenti prestazioni sono molto soddisfatto. Andando avanti, spero ancora di migliorare e di arrivare preparato alla gara, che sarà il 19 di novembre. Quindi, detto questo, la sezione libri è pressoché immutata rispetto a settimana scorsa. Abbiamo aggiunto il libro Silicio di Fagin, che appunto era quello di cui vi ho parlato della conferenza, e vi comunico che sto procedendo bene con la parte sul discorso, il miglior discorso della tua vita, che avevo consigliato settimana scorsa. Rapidamente vi parlerò delle lezioni, che cominciando da Control of Mobile Robots, il quale ha compiuto l'esercitazione, e poi una lezione sui droni che è stata, diciamo, abbastanza interessante ma molto articolata, e non è ancora conclusa, quindi attendo di finirla prima di parlarvene più nel dettaglio. Per quanto riguarda Industrial Robots, abbiamo affrontato una interessante esercitazione su MATLAB in merito al Robotic Toolbox, il quale ti permette di simulare un braccio robotico a tua scelta, non solo dal punto di vista cinematico, quindi dal punto di vista movimenti, ma anche dal punto di vista dinamico, quindi sostanzialmente ci permette di vedere quelle che sono le coppie e le forze agenti sul robot durante tutto il movimento. Per quanto riguarda il corso di Data Drive, continuiamo con affrontare gli algoritmi di controllo intelligenti. Devo essere sincero, questo corso risulta molto complicato dal punto di vista teorico, in quanto vengono riportati molti concetti, ma come dire, è difficile da seguire. Sicuramente interessante, spero di riuscire a approfondire meglio questi argomenti con uno studio più focalizzato e concentrato. Andando avanti, Autonomous Agents, abbiamo affrontato la negoziazione tra agenti, in particolare alcuni esempi pratici, e giungendo all'ultimo corso che seguo, ICT, abbiamo, in realtà settimana scorsa parlavamo dell'estimazione degli angoli di piega di una moto, questa settimana le conferenze a cui ho partecipato mi hanno impedito di andare a lezione, quindi cercherò di recuperare gli appunti durante questo weekend. Entriamo dunque nell'ultima parte di questo podcast, che già è durato parecchio, introducendo quello che è stato l'evento MATLAB Ambassador. Abbiamo affrontato l'evento App Designer, in cui hanno partecipato più di 70 persone. Questo era un tema abbastanza difficile da affrontare, in quanto richiedeva conoscenze di programmazione abbastanza approfondite, e ha però portato a dei buoni risultati, in quanto i ragazzi che hanno partecipato hanno dimostrato un riscontro molto positivo. Abbiamo poi affrontato insieme a un professor Magarini l'evento sui la MATLAB Mini Drone Competition, durante il quale abbiamo introdotto la competizione e abbiamo portato le nostre esperienze ai vari ragazzi che erano interessati. Parlando dei progetti che ho in corso d'essere, per quanto riguarda il progetto con la IEEE Robi, abbiamo finalmente iniziato a lavorare col team ridotto, quindi siamo in 5 persone, e abbiamo deciso di fissare un incontro a settimana nel quale affronteremo le diverse tematiche in un luogo che non pensavo esistesse sinceramente al Politecnico. Ci sono delle aule studio all'interno della biblioteca, prenotabili da studenti del Politecnico, che sono fatte apposta per questo genere di cose, quindi incontrare altri studenti per organizzare lavori di gruppo. Sono molto belle, e funzionali, e hanno addirittura il proiettore al loro interno, quindi praticamente risolvono tutti i nostri problemi logistici. Quello che è stato deciso di affrontare per le prossime settimane è affrontare e studiare in maniera approfondita l'utilizzo del mezzo CAN bus per comunicare tra i VESC e le schede di controllo. Sarà un argomento sicuramente molto interessante e che andrà approfondito, in quanto può essere utile anche al di fuori di questo progetto in ambito aziendale o industriale, visto che è uno standard di comunicazione utilizzato pressoché da tutte le aziende. Per quanto riguarda lo sviluppo del progetto ZIG, dal quale ormai è circa 2 settimane che non ve ne parlo, devo confessare che l'utilizzo delle GPU per la programmazione, quindi per creare un software che riconosca gli oggetti in maniera efficace e veloce, si sta rivelando più difficile del previsto, in quanto sono riuscito a dimezzare i tempi di computazione da 4 minuti a 2 minuti da 4 secondi a 2 secondi, ma resta un tempo troppo alto per un'identificazione dei parametri degli oggetti in maniera efficace. Quindi a questo punto bisognerà ripensare all'architettura di questo identificatore, in quanto così facendo non si riesce a raggiungere quello che era il mio obiettivo, che mi ero prefissato di raggiungere 5-10 frame per secondo in maniera autolimitata, nel senso che lasciasse spazio anche ad altri tipi di computazione. Quindi spero la prossima settimana di riuscire a approfondire meglio questo argomento, e sicuramente i prossimi podcast riporteranno gli aggiornamenti. Mi scuso per essermi dilungato così tanto in questa narrazione, c'erano tante cose da dire, è stata una settimana particolarmente interessante. Spero di non avervi annoiato troppo, vi auguro un buon fine settimana e vi lascio alla prossima puntata di TLY, The Last Year Podcast. Ciao a tutti!